Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo venerdì 15 gennaio 2021, la voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare una puntata tutta da seguire di Stile Juventus, state con noi. Ci siamo amici, ci siamo, bentrovati, ultimo appuntamento settimanale con il nostro Talk Radio Show, interamente dedicato, come d'altronde la nostra emittente, alle vicende della vecchia signora del calcio italiano, e staremo insieme fino alle ore 15.55 circa. Saluto come sempre in apertura il mio compagno di viaggio Federico Rossi, bentrovato.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
Questa cosa mi fa sorridere. Ok, andiamo avanti, non so dove l'abbia trovato. Bene, benissimo, bentrovati amici, buon venerdì a tutti. Dunque, si avvicina questo Inter Juventus, siamo a circa 53 ore dal match del Meazza, ne parleremo tantissimo, vi daremo gli aggiornamenti dalla Continassa, c'è grande attesa per quanto riguarda i tamponi per Alexandro e Quadrato, per capire se potranno essere a disposizione del nostro allenatore. Posso anticipare che nella seduta odierna Federico Chiesa e West McKenney hanno partecipato ma non completamente all'allenamento, dunque c'è ancora qualche piccolo dubbio, non arriviamo al meglio delle nostre potenzialità purtroppo a giocare questo derby d'Italia, cosiddetto derby d'Italia, anche se io credo, ho sempre pensato che il vero derby d'Italia sia col Milan, vabbè, comunque questo è un altro, non usciamo dai binari. Dicevo, arriviamo con qualche problemino di formazione, questo credo che sia un dato oggettivo, ne parleremo insieme anche ai nostri ospiti e cercheremo di aggiornarvi appunto sull'esito dei tamponi per l'esterno colombiano e per l'esterno brasiliano. Speriamo di averli ovviamente a disposizione nella lista dei convocati, anche perché, ripeto, c'è già qualche problema. Abbiamo già qualche problema che dovremo assolutamente cercare di risolvere. Una partita difficile, che si presenta difficile per diversi motivi, e vedremo quello che accadrà. La giornata scatterà questa sera, la 18ª giornata, con il derby della capitale, il derby del Colosseo tra Lazio e Roma, un derby inedito con gli spalti completamente vuoti. Per la prima volta nella storia le due squadre non avranno il supporto delle loro tifoserie, e comunque lo seguiremo anche con attenzione il derby capitolino. Non ci interessa, sì ci interessa, perché la Roma insomma è un punticino avanti a noi, vedremo quello che accadrà. Allora amici, tra poco vi chiederò tante cose anche su Inter Juventus, su come vi state avvicinando a questa importante partita. Sappiamo che è una partita speciale, particolarmente sentita dal nostro popolo, dal popolo bianconero, dal popolo zebrato, è sentita ovviamente anche dall'altra parte. E allora ho scelto questa giornata perché, come vi avevo anticipato cari amici all'ascolto, la scorsa settimana quasi per caso mi sono ritrovato in una borsa una meravigliosa felpa di Radio Bianconera, che tra poco vi faremo vedere, se Federico mi dà l'ok, ce l'abbiamo Fede, vi faremo vedere. E allora ho voluto aspettare questa grande partita, questa sfida così sentita, no, dai tifosi juventini, per diciamo rovinarmi, ecco, mi voglio rovinare. E dunque, per quanto riguarda il gioco del pronostico, ce l'abbiamo dietro? Riesco a metterla, riusciamo a vedere? Se no ci riusciamo, dai, così. Abbiamo preparato proprio per non portarla in studio, ma l'avete vista tante volte indossata da me e da tutti gli altri colleghi di Radio Bianconera. Eccola qui imbustata proprio, ancora imbustata, la felpa di Radio Bianconera con il nostro logo proprio sul cuore. Devo dire che è una felpa bellissima, caldissima, veramente molto comoda. E allora ragazzi, mi voglio rovinare, come dice un vecchio televenditore, vi do vi do per il gioco del pronostico, vi metto in palio la felpa di Radio Bianconera per questo Inter-Juventus. Risultato esatto, ve lo spiego un paio di volte, non ci voglio ritornare più avanti. Risultato esatto, primo marcatore della gara, ok? E poi cortesemente vi dovreste firmare con il nome proprio. Non fate i furbi, perché abbiamo ovviamente i vostri numeri del telefono, dunque potete partecipare solamente una volta. Valgono solo, e lo ripeto per la, non so, milionesima volta, i messaggi di testo. Risultato esatto e primo marcatore di Inter-Juventus, il più bravo. Allora, voglio dire un'altra cosa, il più bravo si porterà a casa la felpa di Radio Bianconera, ma voglio dire un'altra cosa, anche il più lesto, perché se ci dovessero essere due risultati simili con lo stesso marcatore, quello che avrà inviato il messaggio in precedenza, come in anticipo, si porterà a casa la felpa. Dunque scatenatevi subito al 340-5425324. Carissime le mie zebre all'ascolto, 340-5425324, la vedete alle mie spalle, la felpa di Radio Bianconera, risultato esatto, primo marcatore e il vostro nome nel messaggio. Saremo noi eventualmente a contattarvi e sarò io stesso a spedirvi la felpa di Radio Bianconera proprio a casa vostra. Andiamo a salutare. Per una prima analisi su questo derby d'Italia ritroviamo con piacere il nostro Quintiliano Giampietro in collegamento Skype. Ciao Quintiliano.
Ciao Nick, io stavo morendo di freddo, aspettavo qui da tanto tempo.
Lo so, ma...
Sei diventato buono improvvisamente, come mai?
Non ho capito, scusami.
Sei diventato buono improvvisamente, così?
Sono diventato molto buono, sì. Lei vuole partecipare al nostro gioco del pronostico, ma lei già, già leale fa il partito.
Esatto. Preferisco che vinca un nostro amico o amica da casa, che ne so, magari vince una donna.
E vedremo. Dunque, dai, partecipate al gioco del pronostico, risultato esatto. Primo marcatore di Inter-Juventus, il più bravo e il più veloce anche, perché l'ho spiegato, si porterà a casa la felpa di Radio Bianconera. Andiamo un po' a raccontare le ultime ore nella nostra continassa, allenamento in mattinata, c'è questo dubbio ovviamente legato a Quadrado ed Alexandro in attesa dei tamponi, ci sono aggiornamenti, Quintiliano non credo, ma c'è anche un po' di paura per quanto riguarda sia McKennie che Chiesa, che si sono allenati, ma purtroppo non si sono allenati con il gruppo, da quello che abbiamo letto su Juventus.com, dunque allenamento ancora a parte per i due giovani giocatori bianconeri. E beh, sarebbe un grosso problema. Sicuramente non arriveranno entrambi nelle migliori condizioni al Meazza.
Però se già se ne recuperasse uno, comunque entrambi, seppur all'80-70%, non sarebbe male. Considera che Chiesa e McKennie sono quelli che stanno più in forma, no? Prima che si infortunassero, almeno erano, e quindi spero che vengano recuperati. Per quanto riguarda i tamponi, l'hai detto tu Nicola, ricordiamo a tutti che nel caso in cui la Juventus non dovesse comunicare nulla, significa che sono ancora positivi sia Quadrado che Alexandro, questo è importante, il protocollo prevede, cioè il protocollo, la prassi juventina prevede questo, che nel caso in cui oggi, perché diciamo l'attesa è per oggi Nicola, perché scadeva ieri e l'altro ieri i 10 giorni di quarantena per entrambi, no? E se non dice nulla la Juventus, se non comunica nulla, significa, ahimè, che sono ancora positivi, cosa che non speriamo. Certo, la Juventus arriva in formazione rimaneggiata, peraltro ricordiamolo che De Ligt è l'altro assente per Covid, e invece a lui scadono domenica i 10 giorni, e nel caso in cui risultasse negativo, teoricamente potrebbe aggregarsi con il gruppo, ma è chiaro che senza aver fatto allenamenti Pirlo insomma non lo chiamerà, è logico. C'è l'emergenza, quindi anche in difesa.
Ma senza piangersi addosso, Quintiliano, non facciamo altri, come gli interisti, senza piangersi addosso, arriviamo alla sfida di Milano. Sì, no, ho capito. Arriviamo alla sfida di Milano con qualche problema, credo che sia evidente, no? Sotto gli occhi di tutti, ma comunque io credo che la Juventus, soprattutto in queste partite, sappia tirar fuori il meglio. Non ci sarà il pubblico, lo sappiamo, le condizioni le conosciamo, ma credo che arriverà con la testa giusta per provare a fare la sua partita. Io sono convinto che alla Juve possa andar bene anche il pareggio domenica sera, questa è una mia personalissima sensazione, anche se il Milan dovesse vincere a Cagliari, ma comunque anche quella gara si deve giocare, perché sembrerebbe quasi che stiano dando tutti per scontato che il Milan vada a passeggiare in Sardegna. Io credo che sarà comunque una gara che nasconderà qualche insidie per questa ottima squadra, che però insomma ha qualche, anche qualche lacuna, qualche problema di formazione. Insomma, è una buonissima squadra, sta facendo molto bene sulle ali dell'entusiasmo, ma credo che le gare vadano come sempre, qualcosa che ripeto da 20 anni, vadano giocate nonostante i pronostici, può essere divertente farli, ma attenzione, perché poi c'è il campo, no? a dare il verdetto. Però loro a centrocampo evidentemente possono spaventare un po' la Juventus, no? per forza fisica ed intensità, e anche in attacco soprattutto con Lukaku. Prego.
E qui bisogna capire, Nicola, intanto per quanto riguarda il Milan, ricordiamo che il Cagliari è affamato di punti, diciamo. con Di Francesco peraltro in bilico, potrebbe anche rischiare la panchina. Invece per quanto riguarda il centrocampo, sì, Nicola, si sa che tutti i successi si costruiscono a centrocampo, e forse mai come questa volta, vista proprio l'indisponibilità di qualcuno, ma soprattutto la forma non proprio ottimale dei due che abbiamo citato, in particolare McKennie, che lo abbiamo sempre ripetuto è quello che attualmente è insostituibile quantomeno nei due di centrocampo, così come Chiesa a destra, salvo al centrarsi. Quella è una sfida che loro, se hanno intensità, un po' di tra virgolette timore sicuramente lo suscitano, Nicola, perché loro fanno della forza. Però dall'altra parte dico anche un'altra cosa, Nicola: consideriamo che l'Inter segna furore agonistico, però prende anche tanti gol, e la Juventus comunque ha giocatori che possono far male. Mi aspetto per esempio che Ronaldo torni Ronaldo, perché da 2-3 gare non sembra lui, no? Quindi magari proprio in questo tipo di partite lui si esalta. Ricordiamolo che dall'altra parte c'è Lukaku, una sfida anche tra bomber, anzi tra i due forse più devastanti del campionato.
Escludiamo il forse,
decisivi,
sono
devastanti,
sicuramente i giocatori più determinanti.
Esatto, la differenza è che Ronaldo già ha segnato all'Inter, mentre Lukaku invece gli manca proprio la Juve tra le grandi. Si dice che lui pecchi un po' proprio in alcuni appuntamenti importanti. Staremo a vedere. Io non lo so, Nicola, tu dici pure un pareggio. Io non firmerei a priori, ma certo, se arrivasse anche un pareggio, Nicola, no, lo prenderemmo comunque, no, di buon grado, perché ancora la strada è molto
ci mancherebbe.
Lunga.
Ci mancherebbe. Siamo alla 18ª giornata, ragazzi.
Esatto, in questa situazione la Juventus alla fine, fermo restando lo svolgersi della gara, potrebbe anche andar bene un punto solo, sì.
Sì, allora amici, esprimetevi anche su questo argomento che stiamo trattando, viste anche le condizioni, qualche problema che abbiamo oggettivo di formazione per insomma i noti guai che abbiamo avuto tra Covid e infortunati, diteci sì. Insomma, il pareggio andrebbe comunque bene, no? Ripeto, il Milan deve giocare comunque la sua partita a Cagliari, e poi se il Milan ci dovesse rimangiare due punti, ci sarebbero ancora tantissime gare e si chiuderà tra una settimana il girone, anzi vabbè, tra 8-9 giorni il girone d'andata. Il percorso, l'esperienza mi dice che bisogna andare sempre molto cauti, no? Prima di poter dare una squadra per favorita. Solamente la Juventus negli ultimi 9 anni è riuscita spesso a dare la sensazione intorno al mese di febbraio di aver chiuso il discorso, ma questo non avverrà secondo me in questo campionato 2020-2021, perché ci sono delle buone squadre, ma io credo che se la Juventus rimarrà comunque in zona, come abbiamo detto tante volte, potrebbe poi tornare protagonista e magari beffare tutti nel rush finale nel mese tra aprile e maggio. Attenzione, l'importante è rimanere lì, 5, 4, 5, 6, 3, 4, 2, comunque stare in zona fino ad aprile. Quello sarà fondamentale se vorremmo riuscire ad ottenere ancora la conquista dello scudetto, il decimo a cui teniamo tantissimo. Non so se abbiamo degli audio, Quintiliano, vediamo se Fede, aspettiamo ancora un attimo, abbiamo tanti messaggi di testo. Insomma, diteci anche questo, diteci la vostra anche su questa riflessione, no? Su un eventuale pareggio. Ma vogliamo un attimo insieme cercare di capire che tipo di partita potrebbe essere e quanto e dove, magari dove Conte potrebbe prendere in contropiede Andrea Pirlo. Quintiliano, ti sei fatto un'idea? Io ancora no, sinceramente. Vorrei capire chi sono i giocatori a disposizione per poter fare un'analisi completa.
Esatto. Intanto dobbiamo dire che l'Inter li ha tutti a disposizione, quindi già sotto questo profilo parte un po' in vantaggio. Per esempio, parecchi dicono che si potrebbe giocare sulle fasce, no? Potrebbero essere decisivi con questo Hakimi, che sembrerebbe il nuovo, non lo so, come considerarlo, però ricordiamoci che da quella parte, per esempio, c'è Ronaldo, c'è forse Frabotta, cioè bisogna anche un attimo, lui in genere, per lui sono importanti, per Conte intendo le fasce, però secondo me se la Juventus riuscisse a contenere tra virgolette la forza del centrocampo, a mio avviso poi il resto, l'Inter, insisto io Nicola, l'Inter prende tanti gol, di fama ne prende tanti, io mi aspetto che loro partano in quarta, perché stanno giocando quasi sempre così, loro creano tante occasioni, però segnano pochissimo rispetto alla mole appunto di gioco che fanno. E la Juventus, io non so se Pirlo, tornando al discorso del risultato Nicola, parta con l'idea di quasi quasi un pareggio, no? Me lo prendo, oppure se invece continui sulla sua filosofia, credo comunque di giocarsi.
Verrà sviluppato durante la partita, Quintiniano, rispetto alle situazioni, sì, che il calcio ci insegna che poi le partite prendono una piega, e ad un certo punto bisogna sapersi accontentare. Certo che se dopo mezz'ora fossimo sullo 0-2 mi girerebbero abbastanza, ecco. Se andassi no, poi a buttarla via, ecco. Dipende, certo che se loro dovessero passare in vantaggio all'inizio del primo tempo, se riuscissimo a trovare il pareggio alla mezz'ora, a mio avviso sarebbe poi un punto guadagnato. Ripeto, è ancora veramente molto molto lungo il cammino, dunque non vorrei, non, ma guarda, io ti dico un'altra cosa, vado un po' ad alimentare la discussione, Quintiliano, a mio avviso anche la sconfitta non tirerebbe fuori la Juve dal discorso scudetto, ribadisco, perché siamo alla 18ª giornata.
Però Nicola, questo è vero aritmeticamente eccetera eccetera, però conviene con me che un po' minerebbe, no? La consapevolezza di essere, certo, pian piano di crescere, perché noi abbiamo detto che gennaio è il mese decisivo, finora le hai vinte tutte, c'è l'Inter, poi c'è il Bologna, finisce il girone di andata, poi ricordiamo la Samp, ma poi Nicola subito dopo a febbraio, se non ricordo male, abbiamo sia Roma che Napoli.
Dovremmo avere il Napoli per il recupero, credo,
ecco,
no?
Se si presenta
dovremmo, non si, ancora non è stata fissata la data, ma soprattutto poi intorno alla metà di febbraio tornerà quella cosa argentata.
No, ma il Napoli, Nicola, c'è comunque, perché sarebbe il ritorno della gara contro il Napoli, giusto?
Ah, è vero, no, aspetta, no, si sarebbe, sì, sarebbe il ritorno.
Ci sarebbe il ritorno, certo, bisogna solo capire se loro vogliono.
Ci sarebbe la gara del San Paolo, sì,
esatto,
assolutamente.
Esatto. Mamma mia.
Mamma mia, ma quante volte dobbiamo affrontare l'ASL?
Non lo so.
Cioè, tre volte in un mese.
Esatto,
è clamoroso.
Esatto.
Tre volte in un mese. Sì. Voglio dire una cosa a proposito dell'ASL. Tornando al gioco del pronostico, che oggi abbiamo messo in palio la felpa di Radio Bianconera, se nessuno sarà così bravo da azzeccare il risultato esatto del primo marcatore, rimetterò la felpa in palio per Napoli-Juve. E poi basta. E poi
quindi non all'oltranza fino a quando...
Poi giovedì mattina prossimo nessuno avrà azzeccato, prenderò la felpa, l'andrò a regalare ad una persona che ha più bisogno di noi. Va bene? Andiamo con qualche audio, Fede, ho visto qualcosa, possiamo partire, così diamo subito spazio alle nostre zebre.
Quintiliano, Nicola, buon pomeriggio da Andrea.
Ciao.
Volevo chiedervi una cosa, ma secondo voi, vista insomma la defezione di tanti giocatori che non attraversano un buon momento, può essere che la dirigenza sia intervenuta con lo staff per non forzare i tempi di inserimento, dato che ecco mercoledì comunque c'è questo importantissimo trofeo da portare a casa.
Grazie.
E soprattutto dato che il fatto che comunque c'è un intero girone di ritorno da giocare.
Ti ringrazio.
Che ne pensate?
Bella domanda, Andrea.
Non lo so, Andrea, tu la notte, allora, se hai problemi di insonnia, Andrea, io ho un prodotto. e io soffro di insonnia dal primo giorno che ho aperto gli occhi su questo pianeta. Ho un prodotto meraviglioso, guarda, che aiuta, ok? Dunque.
Anch'io però, Nicola, devo dire, è la stessa cosa anch'io.
Tanti purtroppo.
Non lo so se tutti fanno...
È una brutta patologia che colpisce tante persone, soprattutto quelle particolarmente sensibili, devo dire. Questa è quella dell'insonnia. Ma lei sta parlando dell'insonnia o della Juventus?
No, dell'insonnia.
Ah, ok. Dell'insonnia. Ma lei, non essendo sensibile, vede... Lei è un discorso.
Sono un caso anomalo.
Andiamo con i messaggi.
Ciao ragazzi, ciao Nicola, sono Claudio da Palermo. Allora, noi siamo la Juventus, dobbiamo andare in campo sempre per vincere, sempre per i tre punti, in particolar modo domenica contro quelli lì, contro quei cartonati lì. Poi è chiaro che se c'è il pareggio ce lo prendiamo, ancora il carpete è lungo, ma scendere in campo sempre col coltello fra i denti e vincere questa partita importantissima. Un abbraccio a tutti, sempre fino alla fine, forza Juventus.
Sempre, grazie, grazie, andiamo avanti.
Siete ciao Michele da Mantova, ciao Chiesa Michele. Al 22esimo.
Michele caro, però non si può partecipare, poi non hai dato neanche il risultato finale della partita. Allora lo ripeto ancora, si può partecipare al gioco del pronostico solamente con i messaggi di testo, risultato esatto della gara, primo marcatore e il vostro nome se possibile, e se qualcuno sarà così bravo saremo noi a contattarvi e ad inviarvi, poi sarò proprio io ad inviarvi la felpa, visto che appunto è una felpa che mi sono ritrovato in una vecchia borsa. E allora mi tocca, caro Quintiliano.
E come mai l'avevi messa lì?
Non lo so, non ricordo, sai, avevo poi cambiato la borsa, era rimasta la nostra bella felpa ancora impacchettata.
Pensavo fosse,
ma veramente è caldissima, ragazzi, ve lo dico, è una delle felpa,
quello è vero,
è una felpa per questo periodo perfetta, per casa, ma anche insomma per scendere sotto casa. Certo, se vuoi andare
non
in
un bar di romanisti,
se proprio devi andare in un locale elegante a cena, anche se è impossibile, non ti puoi presentare col felpone di Radio Bianconera, però se ognuno può fare quel che vuole, ci mancherebbe, vuole. Queste sono regole, ma non devono condizionare, perché a me fanno sorridere certe cose, a me piacciono anche quelli un po' stravaganti, a dir la verità, che se ne fregano completamente di alcune situazioni. Allora, abbiamo tantissimi messaggi, puoi immaginare. Allora, un'altra cosa che vorrei chiedervi, amici, perché Inter-Juventus, come sapete tutti, ci ha regalato grandi emozioni, soprattutto la sfida, anche le sfide a Torino ovviamente, insomma, li abbiamo dominati, no? È da sempre che li dominiamo, è da sempre che loro non accettano le nostre vittorie, insomma, ci tirano addosso tanto, tanto fango, fa parte proprio della loro struttura. Non riusciranno mai ad essere come noi, hanno cercato sempre di imitarci, lo sapete bene, no? Hanno cercato di portarci via protagonisti importanti per diventare come la Juventus e vincenti come la Juventus. Allora vi voglio chiedere anche questa cosa, facciamo un balzo indietro con il cuore e con la memoria, i vostri tre Inter e Juventus che insomma preferite, quelli che vi sono rimasti davvero, davvero dentro, ce ne sono tanti, mi riferisco solamente alle sfide giocate a Milano contro i nerazzurri. Dunque scegliete anche i vostri tre Inter e Juventus indimenticabili, unforgettable, va bene Quintiliano? Tu ce le avresti, ecco, al volo però. Ce n'hai tre proprio che
quello solo a Milano, però a Milano,
no solo a San Siro, assolutamente.
Ma quello deciso dal PP dal 92?
Quello è uno, poi ce ne sono stati tanti.
Mamma mia, quello sarà che tra i più attuali tra gli però quello ricordo, ti giuro, perché parecchi hanno detto che è stato il gol scudetto,
sostanzialmente
ribaltavano la situazione, cioè, che il Napoli stava pian piano con il gol di Koulibaly, anche se secondo me il gol scudetto l'ha innescato Dybala qui contro la Lazio, però lì francamente io mi ricordo benissimo
quello è stato il gol più importante di quel campionato, più avanti poi lo riviveremo
alla fine,
con la meravigliosa radiocronaca di Francesco Repi, c'è la famosa partita delle polemiche, della marcata espulsione di Pjanic per loro, mentre nel primo tempo il mancato calcio di rigore su Gonzalo Higuaín non
contava nulla.
Non riuscimmo a vederlo se non dopo 50 minuti, anche sotto pressione mia, durante la trasmissione che seguì la gara. Ma lasciamo perdere, perché insomma dei racconti su quell'episodio ho avuto da uno dei protagonisti di quella serata in diretta, insomma quell'episodio non doveva essere fatto vedere, una cosa clamorosa, un rigore clamoroso sull'1-0 per noi, che avrebbe portato i bianconeri sul 2-0, ma abbiamo dovuto subire per mesi insulti da Napoli, insulti da loro. Perché? Perché la comunicazione, i media decisero, come spesso accade, di far finta di nulla e voltarsi dall'altra parte, un qualcosa di davvero vergognoso. 340-5425-324, i vostri tre Inter Juventus, vado con i miei, io porto nel cuore, non ero presente, ero molto molto piccolo, ma mi è stato sempre raccontato anche da uno dei protagonisti, forse dal protagonista principale, un Inter Juventus della stagione 76-77 bellissimo, non ricordo adesso il risultato, però vidi le immagini, mi sembra forse 1-1 terminò, no, aiutatemi un attimo amici perché non lo ricordo, perché non ero presente. Ne ricordo uno con grande piacere nel 2005, se non sbaglio, no 2006, scusate, quello con la punizione di Alex, la famosa linguaccia La rivivremo, ma la vogliamo rivivere un attimo, Fede, ci riesci al volo? Perché insomma, so che ce l'abbiamo, eh? La famosa linguaccia di Alex con il commento di Beppe Bergomi e Fabio Caressi. Ah, ok, allora lo faremo dopo, perché abbiamo i canali intasati, lo ascolteremo più avanti. Dunque, dicevo, quello indimenticabile, la famosa linguaccia di Alex, e poi ragazzi, sì, oggettivamente ce ne sono stati tanti, gli abbiamo dato tante lezioni a San Siro, ma quello che stavo anche ricordando Quintiliano, credo che sia davvero rimasto nel cuore per come andò la partita, per come la ribaltammo. E dunque scelgo il gol di testa di Gonzalo Higuaín, era l'aprile del 2018. Scegliete anche i vostri tre Inter Juventus preferiti. Il gioco del pronostico, sono le 15:30, dunque noi adesso ci fermiamo un attimo, andiamo un attimo a dare la linea a Federico Rossi, rimanete con noi perché a rientro dovremmo avere un gradito ospite e analizzare sempre più approfonditamente questo derby d'Italia tra poco.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Andiamo veramente di corsa, amici, questa ultima puntata settimana di stile Juventus con la grande sfida del Meazza all'orizzonte. Tra poco ne torneremo a parlare, cercheremo di tenervi aggiornatissimi sulle ultime notizie, soprattutto su Juan Cuadrado ed Alexandro, speriamo davvero che possano recuperare dopo il problema avuto con il Covid-19 ed essere a disposizione di Andrea Pirlo. Ma è accaduta una cosa un po' particolare, io sono uscito fuori dallo studio un attimo, poi come sempre vado a scambiare due battute con il caro Federico Rossi. Da lontano ho visto due ragazzi, due figure, no? Erano due figure, mi sembravano due uomini, si sono avvicinate e addirittura uno aveva la sciarpa dell'Inter, ragazzi, e adesso sono fuori la porta, mamma mia.
Chi è? I ladri! Chi è?
Ma,
i ladri!
No, ragazzi, mi sa che non mi ero sbagliato allora, Quintiliano, non mi ero sbagliato.
Stavi scherzando o stavi scherzando?
No, ti ho detto, insomma, ho visto. L'hai sentito?
Non hai fatto nulla.
Scusa, eccoli qua, guarda, sono ancora lì fuori. Stanno lì. Adesso io non riesco perché in diretta non posso andare ad aprire la porta, però.
Ecco,
insistono,
Chi è? I ladri!
Lo so, amici miei, cari amici nerazzurri, non posso in questo momento perché sono impegnato con la trasmissione. Tra poco vi verrò ad aprire. Allora, che vogliamo fare? Tra poco cercheremo di raggiungere un gradito ospite. Scusa Fede, che vogliamo? Mi dica lei, perché abbiamo una scaletta molto particolare oggi. Un po' confusa, più che particolare, direi. Un gran casino, abbiamo tantissimi messaggi. Amici, vi ho chiesto i tre Inter e Juventus a cui siete più affezionati, quelli che avete vissuto, magari allo stadio, ma non solo. Io sono talmente tanti che forse ci dovevo pensare prima. Ce n'è anche uno quando tornammo, fammelo dire, Quintiliano.
Dalla Serie B.
Quando tornammo dalla Serie B che vincemmo con Camoranesi e Trezeguet, ero allo stadio, sì. Che goduria quello. Che goduria. Ti ricordi?
Sì.
Due gol bellissimi, ricordo il diagonale di Mauro e poi se non sbaglio un colpo di testa di David.
Sì.
Quello insomma ebbe un significato molto profondo.
Particolare,
sì.
Certo.
Sì, ebbe un significato molto profondo per tutti noi tifosi juventini, eh. Comunque ce ne sono davvero davvero molteplici e lo abbiamo raggiunto, mi fa davvero piacere, non parla molto, però io insisto, ma no, guardate, voglio dire una cosa, siccome poveretto è completamente martoriato da quella vicenda, da quella storia, da quell'episodio, io non l'ho voluto chiamare perché ci sarà Inter-Juventus o Juventus-Inter, l'ho voluto chiamare perché vorrei parlare di calcio con lui e dunque lo voglio lasciare in pace perché poverino si sarà rotto credo ampiamente gli zebedei. Buon pomeriggio al grande Marco Giuliano. Ciao Marc.
Ciao Nicola, buon pomeriggio.
Ciao Marc.
Ti è piaciuta la presentazione? Ciao. Onesta direi, no? No, perché sai, poi ci ho pensato, dico poverino penserà come al solito, cioè Inter-Juve, Juve-Inter, invece no, era da tempo che avrei voluto ritrovarti in trasmissione, caro Marc. Ben trovato. Ciao Marc.
Piacere ritrovarvi.
Grazie a te. Marc, allora, dai, da allenatore, insomma, da uomo di calcio, come vedi questo processo di crescita della nostra cara Juventus? Prego. Dimmi.
No, dai, sarebbero tante cose da dire, sia negli alti che nei bassi, della formazione, delle prestazioni, dei moduli, i soliti discorsi da tifosi. Cosa vuoi che la domanda qual è?
Dimmi le cose che ti piacciono di più, magari le cose in cui deve migliorare. Facciamo così.
Guarda, i presupposti sono di una stagione strana, condizionata naturalmente dal Covid, condizionata dalla precaria preparazione fisica, dagli impegni talmente ravvicinati che farsi un'idea di una crescita o di una decrescita di una squadra è molto difficile. Assistiamo sovente a partite, parlo in generale, non solo della Juve, partite noiose, partite lente, partite ingiudicabili per la quantità di match che si fanno settimanalmente. Le squadre non si allenano, le squadre cercano, gli atleti, i calciatori cercano di recuperare per giocare la partita successiva. E questo naturalmente con i calciatori che naturalmente non risultano positivi al Covid. Quindi i risultati a volte sono fuorvianti riguardo che quelle che sono le prestazioni e le condizioni psicofisiche dell'intero sistema calcio. Se vogliamo giudicare l'ambito puramente tecnico, potevamo immaginare tutti che magari la stagione della Juve non partisse o non saresse, non sappiamo come finirà, tra i migliori auspici, prima per il calcolo delle probabilità campione d'Italia per 9 anni consecutivi, sai, il calcolo delle probabilità, sai, la decima, l'undicesima, quella che sarà, prima o poi la Juve non vincerà, scusate.
Dovrà succedere prima o poi, Marco.
Dovrà succedere, e sembra sarà così eclatante che è un po' fastidioso, forse un po' è liberatorio da una parte.
Capito cosa vuol dire.
Liberatorio, sto parlando sempre. Gli altri più che altro.
Soprattutto per loro, perché sono abbastanza esasperati gli altri.
per noi Juventus è sempre piacere vincere, però anche se non dovesse succedere che la Juve vince un campionato, speriamo che non succeda mai, non ci dobbiamo né rammaricare né puntare il dito su qualcosa o qualcuno, perché quello che è stato fatto in questi anni è veramente straordinario. Penso che tutti i tifosi vorrebbero una Juve magari sul tetto d'Europa in questo momento, magari meno Coppa Italia, anche perché siamo troppo abituati. Eravamo già abituati quando giocavo io. Vincevamo comunque
nei 20, quanti ne hai vinti? 5 tu con la Juve? 5
però uno me l'hanno levato.
È uno, sì. Allora, Quintiliano, c'è una curiosità per Mark, qualcosa?
Sì,
prego.
Come no. Domenica, insomma, fermo restando che Pirlo deve capire ancora se recupererà qualcuno, in particolare Cuadrado, Alessandro, De Ligt sarà sicuramente fuori. Come te la giocheresti tu, Marca, a livello proprio di approccio? Perché prima giustamente con Nicola dicevamo, no? Nicola dice: io alla fine mi accontenterei di un pareggio, e magari non è male come idea, però siccome Pirlo la vocazione, da quello che abbiamo visto, è piuttosto offensiva, tu invece partiresti un po' più in sordina, proprio per l'emergenza, per l'emergenza in difesa in particolare?
Guarda, se parliamo della Juve che parte per pareggiare, non è né la Juve, né il tifoso della Juve, né chi lavora per la Juve, perché non esiste per quella società partire per pareggiare una partita. Anzi, magari qualcuno, anche ai miei tempi, l'abbiamo persa pur di non rinunciare all'attaccare comunque.
No, però io dico come approccio iniziale per poi magari modificare, no? Proprio l'atteggiamento.
Guarda, quello che è l'atteggiamento tattico, è quelle partite lì non ci sono mai, non parte mai nessuno per il pareggio, forse sono più gli avversari che cercano il pareggio nei confronti della Juve. Nella Juve può permettersi, anche perché sta rincorrendo in classifica, non può permettersi di partire in sordina. Penso che più o meno Pirlo sta. Quello che penso io è che la Juve con 4-3-3 esprime il miglior calcio che possa esprimere con questa, ma è una cosa che già pensavo già quando ho visto la rosa.
Però dimmi una cosa, arricchiamo la riflessione: il 4-3-3 e chi dovrebbero essere i tre? Se Dybala, se, con Dybala, guarda, in buone, con Dybala in buone condizioni, perché a tutti piacerebbe vedere Paolo a destra, Morata e Cristiano dall'altra parte, no?
Allora, partiamo dal presupposto che Pirlo, naturalmente, essendo un novizio e avendo a disposizione tanti tanti giocatori, ha cercato di mettere le proprie idee in una squadra già di alta, già nella Juve, mettere le proprie idee è già una cosa da allenatore navigato. Lui però giustamente ha detto: mi avete chiamato, io ho delle idee, voglio proporre le mie idee.
Certo.
A volte gli è andata bene, nel senso che ha fatto delle buone prestazioni, a volte gli è andata meno bene. Però ti ripeto, le cause sono tante: Covid, preparazione precaria, tutto quello che vogliamo. Quindi a volte uno penso che stia iniziando a capire che prima di arrivare alla C devi partire da là. Essendo un ragazzo intelligente, sta capendo, sta facendo la sua scuola, ha capito che un Chiesa a destra è molto più importante, perché se il ruolo di Chiesa è quello dell'esterno a destra, quindi dove fa sempre la differenza, dove sta finalmente capendo che giocare alla Juve è diverso che giocare in altre squadre. Ronaldo la sua mattonella ce l'ha sempre, parte dal centro sinistra. Quadrado, terzino destro, è quello che ha fatto
cose straordinarie, direi, sì.
Che poi il centravanti sia Dybala, sia Morata, la Juve deve avere sempre che fare vari giocatori, deve avere alternative.
Tu dici con questa soluzione, è curiosa questa cosa, no? Con Chiesa a destra, Cristiano, dice anche un falso 9 come Paolo potrebbe...
Ma sì, o lui o Morata, poi avendo forse le migliori prestazioni anche che ha fatto con Kulusevski, sono entrato a partita in corsa.
Esatto, quello che stavo dicendo.
La difesa rientrando tutti, è una difesa cigna, non abbiamo un centrocampo, perché non abbiamo un centrocampo che, a parte McKennie, che abbia giocatori che saltano l'uomo, giocatori che ti diano profondità, anche se Ramsey si sta dando una svegliata, vedo che è mobile, vedo che si inserisce, comunque Rabiot è migliorato, alternando Bentancur, per non male quella posizione mezzo a campo, stabile davanti alla difesa che palleggia, penso che quello sia il modulo a squadra completa, un modulo che più dia più garanzie, penso che Pirlo se ne sia accorto, anche perché ti ripeto, il discorso di Chiesa, abbiamo visto Chiesa a destra è molto diverso che metterlo a sinistra o fare tutta la fascia, anche il 4-4-2 gli si danno più compiti, quello è naturalmente il mio pensiero, può essere condiviso, no,
la stai osservando dall'esterno, no,
chiacchiere da bar,
definiamole da radio, insomma, da radio, dai, non da bar,
però soprattutto avendo poco tempo per
allenarsi, no, è impossibile,
non ti alleni mai, hai giocatori che per caratteristiche quel sistema di gioco lo hanno già adottato e lo adottano a occhi chiusi, prima di andare a C io partirei da là, e là è questo modulo che già molti giocatori c'erano anche l'anno scorso, vengono da lì. Poi puoi attaccare alto, puoi attaccare basso, come dice Quindigliano, posso aspettare un attimo, però ho già quei punti di riferimento in mezzo al campo che sanno già dove il mio compagno dov'è, già per caratteristiche, se Chiesa sta a destra invece che a sinistra, io so già Chiesa il movimento che mi fa e certo, dove può andare a far male. Ronaldo, se mi parte da quella mattonella, so che lo levo dalla prima marcatura e so che molto spesso si trova con la porta di fronte invece di avere la porta alle spalle da puntare in profondità. E il centrocampo a tre, quello che ti permette più di palleggiare, di trovare spazi, visto che hai due esterni che attaccano molto, che hai Quadrado che è un'ala, e che hai Alexandro che è migliorato in difesa, però è anche lui un'ala. Quando c'è Alexandro, bisogna fare i complimenti con Guadagnino che sta facendo un grandissimo campionato. Quindi che sia Quadrado, che sia Dybala, la Juve ha tanti impegni, quindi i giocatori
certo,
ce l'ha per fare quel modo, e anche i doppioni per esprimere sempre nelle posizioni senza andare a stravolgere chissà cosa.
Benissimo, senti, proprio un'ultimissima, poi ti salutiamo Mark, so che sei impegnato, sì. Ma ci dici, anzi insomma no ci dici a me e quindi diciamo, ai tifosi bianconeri all'ascolto, un pensiero su Demiral, da grande difensore, su questo ragazzo, credi che possa diventare importante o rimanere solo un buon giocatore?
No, perché Demiral è stato nel momento in cui veramente è esploso, ha avuto un infortunio
molto
pesante. No,
ancora, secondo me è ancora condizionato, come è naturale che sia.
Ma è naturale, un giocatore che sta 6-7 mesi fermo, e poi non è normale. Non abbiamo scoperto niente, stiamo ancora cercando il vero Dybala. È mesi e mesi che lui ha avuto un infortunio tra Covid e infortunio.
Abbiamo aspettato il capitano per 2 anni quasi dopo l'incidente di Udine, appunto.
Anche di più, per tornare ai suoi livelli abbiamo aspettato molto di più. Giorgio vedi che non riesce ancora che linea, anche lui ha tantissimi problemi, quindi anche quando sento le critiche anche a Bonucci non sa una partita da quarto.
Sì. Bravo,
può capitare,
bravo,
che gli sbaglia una marcatura, sbaglia una partita, ma sappiamo tutti le maggiori qualità di Bonucci, quelle sono di costruire bene dal basso, di avere anche il lancio millimetrico, una profondità agli attaccanti, se lo saltano una volta non è una tragedia, perdere una marcatura non è una tragedia.
Noi l'abbiamo detto tante volte, sottolineando sempre questo aspetto, ma poi lo scorso anno
non può essere la concentrazione.
Lo scorso anno fu straordinario anche nell'accompagnare De Ligt, fu fondamentale,
non me la sento mai di criticare i giocatori che giocano tutte le partite e comunque stanno sempre sopra la sufficienza. Io poi da difensore so, anche io ho sbagliato delle partite, magari giocandone tra nazionale e campionato ne giocavo, se non ti fermavi mai e capitava che giochi a Verona e perdi 2-0 a Verona, il centravanti non l'hai mai preso perché non hai più
Cammarata, facciamo un nome, Cammarata.
Cammarata
ci fece 2 gol a Verona, era in campo quel giorno, ricorderai, nel 2000.
Ah beh, pensa, forse mi ricordo,
fu molto pesante come sconfitta, ecco.
Sì, non l'abbiamo mai vista. A parte tornavamo da qui.
No, perché hai detto Verona, l'attaccante, mi è venuto in mente quel Verona Juve 2-0 con la doppietta di Cammarata.
Sì.
sì.
Ah, no, venivo dalla 2 settimane di nazionale. Forse ho fatto 2 gol in nazionale, quindi
sei giustificato.
No, ma non l'abbiamo mai presa.
Ricordo bene.
Ma ci capita. A parte
quella poi fu la stagione, Marco, fu la stagione di Perugia, dai. La vittoria dello scudetto della Lazio.
Non mi ricordo.
Sì, è quello.
È successo a me che se non ero concentrato al 1000x1000 non potevo giocare in aiuto.
Certo.
E se è successo a me che facevo forse della concentrazione, della cattiveria, dell'essere sempre sul pezzo, non potevo giocare. Quindi può capitare. Poi per
gente
che può capitare. Però tutti quanti ci auguriamo prima di tutto che di tornare presto allo stadio a vedere le partite della Juve, ci manca tantissimo, e che non si ammali più nessuno. Poi faccio un auguro a tutti veramente, che passi subito questo brutto periodo che falsa le nostre vite, falsa il nostro sport preferito, falsa tutto, e c'è tanta gente che è in difficoltà. Grazie. Quindi saluto tutte le persone,
vai bene.
Saluto voi.
Ciao Marco,
speriamo che
ti abbracciamo.
Anche il calcio, che è la cosa che più ci tiene forse uniti in questo
momento. Assolutamente. Una grande valvola di sfogo in assoluto.
Bravissimo.
Marco, ti abbraccio.
Un abbraccio a voi.
Ciao Marco.
Grazie Marco. Al grande Marco Giuliano. Sì, Quintiliano, è vero. Pensa questa sera il derby del Colosseo senza pubblico, mamma mia ragazzi.
Praticamente Giuliano, Nicola, se non ho capito, dice questo. Pirlo, prima di provare a fare il calcio che ha in testa, no?
Sì.
Partisse da alcune certezze, no?
Sì, okay.
Dopodiché, magari una volta trovato l'equilibrio, prova ad inventarsi, tra virgolette, qualcosa.
Ma veramente diventa complicato. Sai, ieri stavo facendo una riflessione, Quintiliano. Quante volte intorno a novembre, anche a dicembre, abbiamo detto, no? Soprattutto, no, mi prendo le responsabilità io, dicendo, beh, poi a gennaio magari potremo respirare un po' di più perché avremo solo la Coppa Italia, un paio di impegni, però lì magari verrà dato spazio a giocatori meno impiegati. E qui invece, ragazzi, è clamoroso il gennaio, perché poi si è andata Ecco, questa settimana sarebbe stata libera.
Cioè, proprio questo. Sì.
Però, vedi, sarebbe stata importante perché si sarebbe potuto, ci saremmo presentati la contitassa a martedì e fino a sabato avremmo potuto preparare la
allenamento
e fare sopra...
c'è stato
appunto
il Genoa che è stato un intralcio, ma ci sono anche tutti questi
la Supercoppa che non
positivi, quindi diciamo che non si arriva nelle migliori condizioni, però alla fine conterà molto anche la testa, Nicola, secondo me. Anzi no, soprattutto quasi esclusivamente, guarda che ti dico, in questo caso
credo
la testa.
Proprio di sì, perché poi, come abbiamo ripetuto tante volte, la testa fa girare tutto, eh. Una buona condizione, esatto, fisica, però la mancanza di possibilità davvero di allenamento, di provare le soluzioni, no? Di avere quei due giorni nel cuore della settimana dove poter lavorare solo su quello. Corsetta, due giri di campo, due esercizi atletici e poi tattica, movimenti, tattica.
Provare. Sì.
Niente, impossibile farlo praticamente. Va bene. Ciao Quinti, grazie, buon weekend.
Ciao, grazie a tutti. Ciao
Quintiliano, grazie. Allora, abbiamo tanti messaggi, ringraziamo Quintiliano Giampietro, ringraziamo Mark Giuliano e ringrazio voi ovviamente, tantissimi messaggi in arrivo al 340-54-25324. Allora, vi ho chiesto, innanzitutto, gioco del pronostico. Oggi abbiamo messo in palio la felpa di Radio Bianconera. Risultato esatto, primo marcatore della gara è il vostro nome nel messaggio, mi raccomando, un solo messaggio, anche perché come già sottolineato vediamo i vostri numeri, dunque non fate i furbi, non ci provate, ecco. Risultato esatto, primo marcatore è il vostro nome, mi raccomando, il più bravo, sì, e anche il più veloce, perché come ho spiegato in apertura di trasmissione, se ci saranno dei pari merito, sceglieremo, ovviamente daremo la felpa al primo che in ordine cronologico ci ha inviato il messaggio con il risultato esatto del primo marcatore. Però ci sono dei messaggi audio da ascoltare, adesso andiamo da Federico Rossi e poi vi ho chiesto i tre Inter e Juventus che portate nel cuore, quelli che vi hanno emozionato in assoluto di più. Prego.
Pronto? Che m'aprite? Aiuto? Mi stanno a menà? Forza Juve! Forza Juve! Forza Juve!
Ciao, grazie. Andiamo avanti.
Ciao Nick, Quintiliano, Massimo da Prato, buon pomeriggio. Allora, io questo Inter Juve la vedo così, vi dico il mio pensiero e poi magari ci riflettiamo insieme. Secondo me sulla carta loro sono un po' meglio di noi, anche considerando le condizioni in cui siamo, per cui io domenica sera farei una cosa intelligente, fossi Pirlo, io li aspetterei e ripartirei in contropiede. Io direi questo, ragazzi, il punto è, il problema sarà se andiamo in svantaggio, ma se riusciamo a segnare prima noi potrebbe finire anche tanto a poco. Un abbraccio.
Non lo so, ragazzi, è difficile, dipende poi da come si va a sviluppare la partita. L'Inter è una squadra forte, con un allenatore che conosciamo molto bene, dunque è difficile, è complicata, vedremo quello che accadrà e vedremo come arriveremo, perché dobbiamo attendere comunque il risultato dei tamponi di Cuadrado Alexandro, capire come staranno McKenny e Chiesa, perché sono quattro giocatori importanti. E comunque una cosa è certa, l'abbiamo sottolineato più volte, arriveremo con qualche problema a questa partita, ma come giustamente ricordava Marco Giuliano, la Juventus cercherà ovviamente di portarla a casa. Poi dallo sviluppo del match è chiaro che se dovesse arrivare un pareggio e stai sotto e trovi il gol del pareggio, vai a trovare il gol del pareggio a 5 minuti dal termine, te lo prendi e sei anche abbastanza soddisfatto, dipende come di quello che poi accadrà dal fischio iniziale. Andiamo avanti, grazie Federico.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, ciao. Lorenzo a Colle Valdezza. Io non mi prendete per presuntuoso, per sborone. Io non mi accontento di un pareggio, perché comunque è vero, forse stiamo peggio noi di loro, come fatiche di Coppa Italia siamo pari, però io secondo me sono un pareggio, è vero siamo alla fine del girone d'andata, però se Milan vince, ragazzi, e mette 9 punti sono tanti e bisogna vincere, e io secondo me ce la faremo, però bisogna puntare alla vittoria e basta, e io la penso così. Forza Juve, a presto.
Grazie, andiamo avanti, dai, poi c'è il break.
Ciao ragazzi, buonasera, salvo da Milano. Ciao, ciao. Saluti a tutti, complimenti. I miei ricordi di Inter-Juve sono sicuramente quello di Pipita, del 3-2, quello della linguaccia di Del Piero e uno con gol di Platini di testa, non ricordo però l'anno.
Credo che fosse la stagione 83-84.
Spero vivamente che la Juve faccia una partita gagliarda, faccia una partita di grinta, mettendoci tutto il mordente, e soprattutto spero che la Juve dia una lezione all'Inter di Conte e di Marotta. E, per gli Inter tristi deve essere una giornata
grazie, paura, un po' più breve ragazzi, un po' più breve amici, dai, cerchiamo di stringere, speriamo che sia una bella partita in assoluto e poi vedremo quello che accadrà. Evidentemente ci sono tanti fattori, no? Tanti fattori anche dal punto di vista emotivo, perché non solo si va a affrontare l'Inter ma si va a affrontare Antonio Conte e dunque per noi la vittoria avrebbe un sapore speciale, come lo è stato lo scorso anno con due partite straordinarie sia al Meazza che all'Allianz Stadium. Linea a Federico, a tra poco.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Bentrovati amici, sono le 16.07, secondo tempo di questa puntata del 15 gennaio di Stile Juventus. Tanti messaggi, allora vi ho chiesto quali sono i vostri tre Inter e Juventus che ricordate con più piacere, avete scritto in tanti, tra poco dovrò leggere un po' di messaggi di testo, e poi dovremo ascoltare altri vocali e poi il gioco del pronostico speciale Inter e Juventus. Abbiamo messo in palio la felpa di radio bianconera, risultato esatto e primo marcatore della gara del derby d'Italia, partita ovviamente sempre molto sentita da entrambe le tifoserie, insomma è una partita che ragazzi lo sappiamo, no? Insomma io, Inter e Juve come cane e gatto, comunque queste due squadre hanno messo in mostra tanti campioni, insieme tantissimi campioni. Sia la Juventus ne ha avuti tantissimi anche l'Inter, insomma sono due club blasonati che non si sono mai troppo amati, possiamo dirlo, tanti sfottò, loro a noi ci dicono di tutto davvero, perché credo che sia insomma oggettivo, ci dicono di tutto anche noi, insomma rispondiamo al fuoco, poi soprattutto dopo il 2006 tutte le vicende che conosciamo, cioè rivalità, tanto sfottò da sempre, insomma anche durante le coreografie che vanno a precedere le partite sia al Meazza ma anche alla Juventus Stadium, insomma sempre un botta e risposta. Allora andiamo amici, andiamo con un messaggio audio, poi vengo a leggere qualche messaggio di testo e tra poco raggiungeremo un altro gradito ospite, prego.
Ciao Carlo Santonico.
Ciao Carlo.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano. Ciao. Secondo me domenica facciamo una bella partita e secondo me Conte non mette Chiemi dall'inizio, ma mette Darmian, perché ha paura e la mette nel suo tempo e la partita si mette
buono
per rompere la partita, un po' come dalla scorsa con Allegri.
Ho capito, grazie, interessante. Vado a leggere intanto qualche messaggio. Ciao Nick, Quintiliano, Lorenzo da Colevaldezza, la mia sensazione è che domenica finirà 1-2, primo marcatore Lukaku, incrociamo le dita e avanti madama. Ciao Nicola, Inter Juve 2-2, primo marcatore Morata Piero, poi ciao, sono Claudio Padalino da Palermo, secondo me Inter 1, Juventus 2, con primo marcatore Alvaro Morata, poi Luciano dalla California, dice Inter Juve 2-1, primo marcatore non lo so chi è, Lumavi, forse ha avuto problemi con la tastiera, 2-3 Morata, Kong 78, ciao Nicola, sono Ale, Inter Juve 2-1, Lukaku purtroppo Biagio da Parma, vi state scaricando tantissimi messaggi davvero anche sul pronostico, poi abbiamo Gabriele dalla provincia di Firenze che ci scrive, ciao ragazzi sarà ancora più bello vincerla, un gol lo prendiamo ma noi possiamo farne due, appunto Gabriele dalla provincia di Firenze. Robby dal Binga scrive vinceremo 1-2, primo marcatore Morata, Fabrizio da Teramo dice risultato 3-1 per la Juve, gol di Morata, tanti vedo che puntano sullo spagnolo, un po' meno su Cristiano, ma queste partite insomma sapete che sono fondamentali per Cristiano, insomma sono partite che raramente sbaglia. Comunque vedremo, dai, vedremo quello che potrà accadere e seguiremo con attenzione evidentemente anche quello che poi succederà per quanto riguarda il Milan, ma ripeto, dobbiamo aspettare di capire quale potrà essere l'undici a disposizione dal primo minuto per il nostro allenatore, perché abbiamo dei problemi, oggettivi. Cercheremo comunque di fare la nostra partita, perché è la Juventus, è Inter-Juventus, non credo che, insomma, anche se avessimo dei problemi per gli infortuni, per il Covid, per tutto quello che sappiamo, sicuramente li avremo dei problemi, né, se avessimo, perché comunque Chiesa e McKennie non stanno molto bene, oggi sono allenati a parte, attendiamo l'esito dei tamponi per quanto riguarda Cuadrado e Alexandro. Comunque la Juventus è in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda l'infermeria. Allora andiamo a salutare, continuate a scriverci, dateci anche le vostre proprio sensazioni e percezioni su questo derby d'Italia. Voglio ricordare che subito dopo la pausa delle 16.30 tornerà come ogni venerdì la rubrica di Fabio Elena, lezioni di storia. Andremo a puntare, anzi ad accendere i riflettori su un Inter-Juventus di qualche anno fa, ma non solo, parleremo anche di quello che stava accadendo nel mondo in quel periodo specifico. Benissimo, lo ritrovo con grande piacere. Inter-Juventus è una partita sentitissima anche da lui, come d'altronde da tutti i tifosi della vecchia signora. Buon pomeriggio a Massimo Zampini. Ciao Max.
Ciao Nicola, buon pomeriggio, buon anno a tutti.
Buon anno, buon anno Max. Sì, la prima. Allora, è giusto farci gli auguri di un sereno anno, eh? Speriamo che vada un po' meglio, almeno rispetto a quello che abbiamo salutato una quindicina di giorni fa. Caro Massimo, allora arriviamo a questa partita con alcune certezze, con alcuni dubbi, con qualche problema per quanto riguarda alcuni calciatori determinanti, però dobbiamo andare lì, giocarcela e comunque vada, fammelo dire Max, sai che io sono un positivo per natura, comunque vada, ci sarà un girone di ritorno praticamente ancora da disputare. Prego.
Sì, sono d'accordo, i temi sono tanti, parto da quest'ultimo che hai detto e sono d'accordo con te, ovvero sia, io 7-10 giorni fa, prima dell'accoppiata Milan-Sassuolo, avrei detto che questo Inter-Juve rischiava veramente di diventare un out-out, cioè insomma qua se non si vince o addirittura se si perde, pensavo di poter finire a meno 12, meno 15, e invece la situazione non è questa, perché l'Inter ha perso 5 punti da noi, il Milan ovviamente ha perso 3 dello scontro diretto, e quindi noi con quella partita in meno, che vedremo come andrà ovviamente, però anche andasse male saremmo a 7 punti dall'Inter con una partita in meno, c'è certo il Milan, è chiaro, bisogna vedere su chi facciamo la corsa che prenderebbe altri 3 punti, però abbiamo una partita in meno e quindi in ballo saremo comunque, abbiamo anche la Champions, abbiamo la Coppa Italia, insomma nulla si chiude domani, no. Come è giusto e positivo che sia, per fortuna, per questo gennaio devo dire che per ora comunque è stato, sì, pessimo come infortuni,
però come contagi. Risultati positivissimo, direi,
esatto, e positivi purtroppo anche i contagi i tamponi purtroppo, però nell'altro senso no, quello è il difetto, ecco, se tu mi dici Inter Juve domani, sono convinto la Juve se la gioca alla pari tranquillamente, c'è un po' una narrativa che dice alla fine che loro sono più forti, destinati a vincere necessariamente, a me la Juve sembra sempre,
ma sul discorso della pressione credo che anche loro abbiano una pressione, sì, clamorosa, anche perché l'Inter è fuori dalle coppe europee, Conte comunque è sempre sotto l'occhio vigile della tifoseria nerazzurra, insomma se dovesse perdere con la Juve sarebbe una bella botta per la squadra.
Ah no, quello è sicuro, secondo me anche un pareggio interno rallenta molto, secondo me, visto che ha perso già punti nelle ultime due, quindi l'Inter dovrebbe vincere secondo me, poi ovviamente rimane in ballo in tutti i casi, però parlo a livello di morale, di entusiasmo, di autostima, di fiducia, ecco, all'Inter serve una vittoria. La Juve c'è, lo ha dimostrato anche con le assenze, lo ha dimostrato, è chiaro, diciamo continuamente, De Ligt su Lukaku sarebbe andato in un modo, Alexandro su Hakimi in un altro, dall'altra ci sarebbe Cuadrado, è evidente che questo non c'è e non possiamo averlo, però, e quindi questo dà un piccolo vantaggio all'Inter secondo me, però ci ho detto la Juve c'è, la Juve va e non deve fare l'errore che secondo me difficilmente farà in Inter-Juve di rilassarsi, perché noi abbiamo visto, non so se sei d'accordo Nicola, il grande errore di questi mesi, io non direi tanto l'atteggiamento, la tattica, la tecnica, direi che è questo, che a volte entra in campo inspiegabilmente molle, oppure si rilassa dopo il vantaggio e così le partite non le porti a casa.
Guarda, l'abbiamo un po' approfondito ieri, insomma, subito dopo la gara con il Genoa, no? Quel secondo tempo un po' inspiegabile, con una squadra poco probabilmente anche poco concentrata, non lo so. Io questo non lo so, perché non sono nella testa dei calciatori e nella testa di Pirlo e nello spogliatoio della squadra. Però così abbiamo dei passaggi a vuoto, dai. Sembra la sensazione, Max, che sia una Juventus un po' meno, tra virgolette, cattiva del solito. Ma fammi dire, questa è una sensazione che ci portiamo avanti anche dalla scorsa stagione.
Sì. E in parte addirittura da quella prima, dal finale con Allegri. A volte sembrava una squadra un po' quasi arrivata, in un certo senso, come motivazioni, e secondo me un po' è normale, cioè un po' io lo continuo a dire, come tu ben sai, cioè ogni scudetto, ogni anno, con noi che vinciamo, gli altri che hanno più fame, è un'impresa incredibile. Nello sport chi ha più stimoli spesso vince, e noi difficilmente possiamo avere la fame che hanno altri. Però insomma, pian piano siamo a metà gennaio, c'è da capire che qua ogni punto, ogni energia risparmiata vale oro, e quindi non è più permesso alla squadra.
E poi non ci si allena, Max, il problema è anche quello, ci si allena molto poco, non c'è possibilità di preparare, perché c'è tempo di recuperare e poi subito si torna in campo, subito si va sulla partita specifica, sull'analisi della partita specifica, ma non si riesce a trovare uno spazio per poter lavorare alla continassa, no? Ma questo vale per tutte le grandi squadre, più o meno.
Sì, esatto. Io poi ti dico la verità. A me piace come gioca il Milan, sempre. Il Milan, diciamo, gioca sull'entusiasmo molto, non molla mai. Tutto l'Atalanta è sempre molto divertente. Ci ho detto, se pensiamo a Juve, Inter, ma anche il Napoli, io francamente non vedo squadre perfette.
No,
sono sincero, non le vedo.
Quindi, anche a livello europeo, Max,
Bravo, hai ragione anche in questo, ma diciamo, anche limitandoci a noi, che noi giustamente stigmatizziamo gli errori della Juve, ci incavoliamo col Genoa, col Sassuolo, col Milan, quando veniamo ripresi un po' come polli e fatichiamo a chiuderla. Però ragazzi, io vedo l'Inter spesso, c'ha quella mezz'ora in cui produce e chiude l'avversario con Hakimi, Lukaku molto forti, e là diventa bestiale. Ma poi prende gol in contropiedi, di partenze, cose del genere, troppo facilmente, e questo pure è un limite. Il Napoli non ne parliamo, vince l'ultimo secondo a Udine, vince partite per il rotto della cuffia, cioè ripeto, un campionato in cui abbiamo buttato tanti punti e nelle ultime giornate ce li siamo un po' ripresi. Da adesso non bisogna regalarne. Ciò detto, non è a Inter-Juve, che insomma a Inter-Juve non è che regali dei punti se perdi o se pareggi, è una squadra che ti può battere in casa.
Certo. Allora, Inter e Juventus, Max, entriamo un attimo nello specifico su quello che rappresenta, no? questa partita. È una delle partite, siamo a Juventus-Milan, insomma, Milan-Inter e a Juve-Inter, appunto, e a Milan-Juve, appunto, è una delle grandi sfide del calcio italiano. Però sono davvero universi opposti, da sempre, è stato così da sempre, e loro ci hanno sempre puntato il dito addosso dicendo che noi eravamo potenti, bravi, potenti, no, soprattutto potenti, non lo so, prima ho scherzato, ho mandato un gingolino divertente, no, perché loro dicono sempre a noi, insomma, di essere dei ladri, no, lo sappiamo, lo sappiamo molto, molto bene, e noi diciamo a loro, pensate alle cose vostre, insomma, veramente sono due ambienti completamente diversi, due ambienti che hanno prodotto tanto buon calcio, tanti grandi campioni. Le principali differenze, secondo te?
Ma allora, guarda, le principali differenze sono date un po' dalla storia, cioè l'Inter parte da quelle due coppe campioni vinte negli anni 60, quando la squadra, noi ovviamente non l'abbiamo vissuta, quando la squadra era ritenuta una delle più potenti anche fuori dal campo, ma anche in campo, eccezionali, con campioni fantastici e le vittorie in Europa, e quindi quello ha dato una sicurezza all'inizio europeo e anche un nome che la Juventus in Europa, voglio dire, come vittoria europea, ha faticato ad avere. Poi devo dire, da quando noi siamo nati, e quindi parlo comunque di oltre 40 anni fa, e tutto, sinceramente, la Juve ha fatto molto di più, anche in Europa, possiamo dircelo tranquillamente, al di là di come sia arrivata la finale delle ITL e tutto il resto, però l'Inter ha veramente raggiunto una finale e vinto in un anno straordinario, la Juve c'è sempre. Sì. Al di là di come vada a concludersi, poi ha vinto comunque la Champions di Roma, eccetera, eccetera.
Qual è la principale differenza tra noi, sia il Milan che l'Inter? Cioè la Juve comunque veramente c'è sempre, o sì, quasi esatto, sempre, bravo, loro hanno avuto dei buchi nella storia molto lunghi, no? Dei momenti proprio in cui non erano protagonisti, e anche ora sta accadendo, perché
hai
l'Inter non è protagonista da 10 anni, il Milan più o meno, e noi ci siamo.
Quando ti chiedono, guarda, quando ti chiedono perché ce l'hanno tutti con la Juve, secondo te, con quel fare un po' malizioso, io dico questo, che la Juve tu che sei tifoso della Fiorentina, del Napoli, della Roma, della Lazio, tu la Juve te la sei sempre trovata tra le scatole. L'Inter per 10 anni se la ricordano tutti, e se la Juve avesse fatto 10 anni post calciopoli come quelli della Coboleide, tra i terzi, i settimi posti e cose di questo genere, anche la Juve dopo 10 anni sarebbe molto meno odiata.
È così.
Mentre la Juve, hai detto bene, c'è sempre, gli altri hanno dei buchi e poi hanno delle vittorie e degli anni straordinari, il Milan non ne parliamo e l'Inter ha avuto quell'anno eccezionale, quindi questa è una differenza, diciamo, dal punto di vista dei risultati e pratica. Per il resto io devo dirti la verità, io noto molte differenze tra Juve e Milan. Io nell'Inter, lo dico senza ironia, vedo spesso una ricerca invece
di
non so se imitare o cercare o rifare
di juventinizzazione, vabbè.
Secondo me sì, lo abbiamo visto con Trapattoni, lo abbiamo visto con Lippi, lo abbiamo visto ora con Conte, con Marotta, con Vidal e compagnia. Cioè l'Inter paradossalmente fa anche molto suo quel detto, vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. Se ci pensate, loro che fingono di sprezzarlo, l'Inter ti tira sempre fuori cosa? Non ti tira fuori il gioco, ti tira fuori mai stata in B, cioè il risultato sportivo, triplete, cioè ho vinto 3 trofei. Poi come siano arrivati, quale fosse il gioco, che la squadra non sia rimasta proprio negli annali, ma giustamente, dal mio punto di vista, se ne fregano altamente come siano arrivate le mancate, le trasgressioni o le trasgressioni altrui. Non gli interessa, loro vanno solo sul risultato. L'Inter ti ricorderà sempre che ha vinto 3 trofei in un anno, che ha vinto una Champions più di te. Cioè l'interista ti tira sempre fuori sul risultato, mentre si vanta invece di pensare a tutt'altro. Quindi continuo a dirlo, secondo me l'interista, ora la battuta è uno juventino che non ce l'ha fatta, ma questa è una battuta che potremmo fare tra di noi, però invece è uno che ha una grande storia, che però non ha la continuità della Juve, ha dei lampi clamorosi e ambisce secondo me a imitarla talvolta.
Sì, e questo credo che sia abbastanza evidente, basta andare a sfogliare la storia del calcio, no? Abbiamo visto tante volte la società nerazzurra comunque cercare, no? Un po' di Juve da portare nel loro ambiente per dare la scossa, no? Perché comunque è una società un po' particolare da sempre, no? Io comunque ho avuto anche modo di frequentarla per un periodo e devo dire, allora, l'impatto, vado un po' ad arricchire questa nostra riflessione interessante su questi due opposti universi, come l'ho definito, l'impatto che ho avuto è stato buono, nel senso, ci ho visto tanta Juve anche nell'Inter, per quello che è il seguito del pubblico, per quella che è la passione in giro per l'Italia, anche per una certa eleganza. Ho notato comunque sfumature di juventinità nell'ambiente nerazzurro, devo dire, in quegli anni, insomma, tra l'87 e il 92 e il 91, quando Giovanni Trapattoni appunto passò dalla panca bianconera a quella nerazzurra. Però poi forse un po' le cose sono cambiate con l'avvento del Moratti, del Massimo, no? Da lì, insomma, anche le tante, fammi dire Massimo, le tante troppe cattiverie, perché dal 98 in poi ne abbiamo sentite troppe.
Sì, a me quello che non piace, infatti, se ti dovessi dire poi della storia interista, che ovviamente è un passato, l'abbiamo detto già 3 volte, è un passato glorioso, quindi è anche un presente sempre pericoloso, l'Inter eccetera eccetera, però è proprio questo, secondo me negli anni l'Inter, che è una società dell'alta borghesia, del potere, della famiglia Moratti da sempre, cioè parliamo comunque come noi, come la Juventus, non è che noi parliamo di squadre che, diciamo, il potere sanno bene cosa sia dal punto di vista del mondo, non del calcio, che è uno solo detto.
Certo.
Ecco, a me questa cosa vittimista penosa veramente mi ha allontanato, diciamo, non dall'Inter, che non è mai stata la mia squadra, ma me l'ha fatta stimare meno, e non certo, ripeto, per i campioni visti in campo, perché io penso a Lothar Matthäus, a Ronaldo, a tanti fenomeni fantastici che abbiamo visto grazie all'Inter, però il fuori veramente non, e quello ho grandissimo rispetto, il fuori velenoso no, non ho rispetto. Altro. Perché non ci si rende conto, ti faccio un esempio, scopro ora che Orsato non ha arbitrato l'Inter per 2 anni e mezzo, non l'ha arbitrato da 2 anni e mezzo da quel giorno là, e questo da cosa nasce? Nasce dal fatto che c'è quell'avvelenarsi, certo, per una mancata doppia ammonizione al 60esimo, quindi non è, dici, il gol dentro i 3 metri.
Con un errore clamoroso al primo tempo, esatto, rigore non dato alla Juventus, passato sotto traccia. Ecco.
Ma cosa succede dopo questo? Succede che si va, cosa succede? Dai parenti, il cugino di Orsato, il coso, si va proprio sulle persone che poi allora vivono e diventano sostanzialmente ricusati, anche se non lo sono ufficialmente. Ma questo è solo un piccolo particolare, cioè nell'insieme, secondo me, il mondo Inter ha izzato troppi veleni negli anni, e questo mi piace perché non è una società
ma
che...
Sì, anche perché gli episodi insomma arbitrali ce ne sono stati tanti, hanno coinvolto,
ne abbiamo mille dall'altra parte,
ma io ricordo in quella famosa stagione del rigore di, insomma, il contatto, lo scontro tra scusami, tra Mark Giuliano e Cristiano e Ronaldo. Cosa è successo? Che nella gara d'andata tutti dimenticano che l'Inter segna un gol in fuorigioco con Jurkaef, no? Però non possiamo, però nessuno di noi, come nello stile della Juventus, nella sua educazione, si presentò ai microfoni dopo la partita facendo casino, no? E quello.
No, ma secondo me infatti al di là dei singoli episodi, Inter e Juventus sono due squadre, ripeto, che per famiglie, proprietà, storia, cioè non devono mai, io lo dico pure alla Juve, quando c'è la tentazione negli anni in cui non si vince di pensare che sia un disegno o qualcosa, cioè sono società e famiglie che non se lo devono.
Sai, c'era uno slogan negli anni 70, no? Si diceva, uno slogan, credo da parte dei lavoratori, forse della Fiat, no? In quei periodi di grande crisi, la cassa integrazione, quel gran caos, credo i primi anni 70, adesso non ricordo, si diceva Agnelli, Pirelli, fratelli, qualcosa di pesante. Ricorderai, no? Agnelli, Pirelli, perché dicevano che noi, cioè, praticamente gli Agnelli producevano le macchine e loro gli mettevano i pneumatici, no? Era questo un po'.
Esatto, ma è ovvio, ma sono famiglie che necessariamente, quando la gente si lamenta con Agnelli, conosco Moratti, vabbè. Ma ragazzi, sono famiglie, ragazzi, le famiglie più ricche e potenti d'Italia, però ragazzi, per questo, ecco, la sfida, permettimi, io non ho mai sentito Giovanni Agnelli dire una brutta parola verso l'Inter, mai nella sua vita,
mai. Ma nessuno da parte nostra, Massimo, io non ricordo un nostro,
troppe dall'altra parte, troppe. E questo non mi piace
troppo, sì. Va bene, Massimo, grazie, buon weekend, grazie, buon Inter Juve, a prestissimo, un abbraccio.
A voi, grazie,
ciao Max. Ringraziamo anche Massimo Zampini, dunque abbiamo un po' approfondito anche quello che è il significato di questa partita così attesa, così seguita da entrambe le tifoserie. Partecipate al nostro gioco del pronostico, insomma, pronostico speciale oggi, gioco speciale, perché il più bravo si porterà a casa la felpa di Radio Bianconera, risultato esatto e primo marcatore della gara, valgono solo i messaggi di testo al 340 54 25 324, mettete anche il vostro nome, così sarà più facile eventualmente contattarvi, 340 54 25 324. E poi mi voglio un attimo riallacciare a quello che stava dicendo Max, no? in questo approfondimento che abbiamo fatto sulle diversità tra la nostra Juventus e l'Inter, gli ambienti, insomma, la mentalità e quant'altro. Rimaniamo sul campo, perché come dicevo poc'anzi, l'Inter ha avuto dei grandissimi giocatori. Sono curioso di ascoltare il vostro pensiero, magari di quelli anche che hanno qualche annetto come me. Mi fate tre nomi di giocatori dell'Inter che vi sarebbe piaciuto vedere con la casacca bianconera, che proprio avete apprezzato tantissimo sul terreno di gioco. Sono curioso. 340 54 25 324. Io un'idea ce l'ho, ma vi dirò tutto subito dopo la pausa. Dobbiamo leggere ancora tanti messaggi, ascoltare altri audio e poi vi avevo chiesto anche i tre Inter e Juve, lo sottolineo, a Milano, a cui siete più affezionati. Scriveteci o lasciateci messaggi vocali. Adesso la linea passa a Federico Rossi per il break delle 16:30. A tra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Che fatica che ti chiedo, forza Juve, faccio un gol, forza Juventus, la mia
tutta la settimana, io penso solo a te, forza Juventus, unico calore, una grande passione che c'è dentro di me.
Del Piero, Alex! Del Piero! 2-1!
La messa sul palo del portiere forte. Secondo me i due o tre uomini della Juventus hanno tolto la visuale a Giulio Cesar, che non ha visto partire la palla.
Quadrado, il pallone messo in mezzo. Attenzione, Douglas Costa a sinistro! Douglas Costa ha segnato la Juventus, esattamente al terzo minuto.
gonna get to do, but another one buys the dust.
Entrato dal fondo, apre il traversone, rete, ha pareggiato la Juventus. Esattamente al minuto 42, nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale al Giuseppe Meazza di Milano. Quadrato, parte attraverso di mezzo, Perico ha segnato la Juventus. Gonzalo Higuaín, esattamente al minuto 44 nel corso del secondo tempo, la Juventus è passata in vantaggio col Pipita. La Juventus non muore letteralmente mai.
La Juventus non muore letteralmente mai, l'indimenticabile radiocronaca di Francesco Repici in quell'aprile 2018, quell'Inter Juventus che è rimasto davvero nel cuore, no? Ribaltato negli ultimi minuti con la firma vincente di Gonzalo Higuaín. Quanti ricordi, ragazzi, quanti ricordi. Allora, continua a scriverci, anche se io dovrò cercare di trovare il tempo, dai, lo faccio ora prima di raggiungere via Skype il nostro Fabio Elena per la sua rubrica Lezioni di Storia. Andiamo a leggere qualcosa. Vince la Juventus 2-0. Ma quanto sono belle le giustificazioni di Bergomi al gol di Del Piero. Povero sembra un cane bastonato, Pino da Torino. Ciao Nicola, a me sarebbe piaciuto vedere Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Ronaldo, scrive Riccardo a proposito della cosa che vi ho chiesto prima del break, no? Tre calciatori dell'Inter, la storia nell'azzurra più o meno recente, che vi sarebbe piaciuto vedere con la maglia zebrata. Poi Grisco, Jorgatos e Jonk, scrive un amico per ridere, seriamente Zanetti, Ronaldo e Breme. Umberto da Roma, ciao Umberto, poi anche il risultato. Ciao Nick, 3 che avrei voluto vedere nella Juve, Xavier Zanetti, Stankovic e Matthäus. Poi pronostico, poi Aldo da Milano scrive Sidorf, Handanovic e Zemaria. Zemaria. Poi un altro amico che non si firma scrive Collovati, Roberto Carlos e Matthäus. Tre giocatori dell'Inter che ho apprezzato sono Ronaldo da Lima, Vieri che purtroppo è stato troppo poco da noi, e Roberto Carlos che purtroppo non era forte come pistone ed è stato ceduto dopo una stagione. Ok, ho capito benissimo, mamma mia, quella fu una mossa di mercato veramente poco comprensibile, no? Con Roberto Carlos in casa e Roy Hodgson che insomma diede il via libera per la cessione di uno dei giocatori credo più forti della storia in assoluto. Io vi do i miei amici, a me sarebbe piaciuto vedere, torno molto indietro, ma è stato un grandissimo giocatore, uno che ha un po' rivoluzionato quel ruolo, Giacinto Facchetti in assoluto, perché comunque è stato un grande terzino, un terzino goleador, e ripeto, ha un po' dato un cambio di rotta soprattutto in Italia al ruolo, no, del vecchio classico terzino, dunque Giacinto Facchetti. Poi ragazzi, ho avuto un debole grandissimo per Karl-Heinz Rummenigge, secondo me è stato un attaccante fantastico, una prepotenza fisica, una classe, comunque non aveva dei piedi meravigliosi, ma Kalle è stato veramente uno dei più forti che ho visto in Italia. E poi il brasiliano Ronaldo, perché insomma anche troppo sfortunato questo giocatore, è stato meraviglioso, semplicemente meraviglioso, finché non ha avuto problemi, poi terribili problemi fisici che lo hanno davvero massacrato. Ok, allora continuate, è divertente questa cosa dei tre giocatori della storia nell'azzurro che vi sarebbe piaciuto vedere in campo con la maglia della Juventus. Tra poco raggiungeremo Fabio Elena con Lezioni di Storia. Intanto nel frattempo vedo che ne stanno arrivando davvero a pioggia, colgo l'occasione. Repici è il più grande radiocronista di tutti i tempi, scrive Luigi da Roma. Poi altri pronostici, risultato esatto Inter Juve 1-3, primo marcatore Morata. Ragazzi, voglio ricordare ancora una cosa per chi magari si fosse messo in ascolto solamente ora. Sì, perché vedo che ci sono tanti 1-2, 1-3, Morata l'ho visto tante volte, il nome di Morata. Vincerà eventualmente la felpa chi avrà mandato in ordine cronologico il messaggio in precedenza rispetto agli altri, a parità di risultato esatto e primo marcatore. Non me ne vogliate, ma questo è l'unico modo per decidere eventualmente se ci dovesse essere un pari merito, decidere chi è il vincitore della felpa che abbiamo messo in palio oggi di Radio Bianconera per celebrare anche questa partita così importante tra Inter e Juventus, perché ce ne sono tantissimi, poi dopo li andrò ovviamente a selezionare e capirò un po', però vedo tanti Morata, veramente tanti, Cristiano, io veramente, ragazzi, siete i tifosi sono fantastici, cioè io non ho visto forse un paio, sono arrivati 60 messaggi sul pronostico, 60, non lo so, ho visto uno o due Ronaldo. Adesso perché Ronaldo è una fase un po' così, non l'ha buttata dentro nelle ultime settimane, vi state dimenticando del portoghese. Questa è la testa e il cuore dei tifosi. Bene, abbiamo preparato anche una bella grafica, la vedrete adesso alle mie spalle, per salutare e dare il benvenuto in collegamento Skype a uno degli speaker di Radio Bianconera, lo ascoltate la mattina. Insomma, grande juventinologo, lo possiamo dire grande juventinologo, ma sì, ma lo possiamo mettere dietro le spalle così, almeno lo presento nel momento giusto, no? Stavo aspettando, sì, stavo aspettando Federico che mi accontenti, perché ancora non era arrivato al momento, perché lo volevo presentare, eccolo qua, ce l'abbiamo alle nostre spalle, lezioni di storia, la sua rubrica del venerdì, ci concentreremo su Inter Juventus e su un Inter Juventus specifico. Buon pomeriggio e ben trovato a Fabio Elena. Ciao Fabio.
Ciao Nicola.
Ciao, ben trovato.
Beh, con il logo possiamo cambiarla in lezioni di preistoria, però hai proprio preso un logo vecchio.
Sì, ho scelto insomma un po'.
Siamo che è comunque più bello di quello di oggi.
Più bello.
Se posso permettere.
A questo sono veramente affezionato. Insomma, è il primo che vidi. E vidi quando insomma mi avvicinai alla Juventus, veramente meraviglioso. Adesso starete pensando, ma quanti anni ha? No, questo c'era anche negli anni 70, diciamo subito, cerchiamo di far chiarezza. Allora, è uno dei più amati in assoluto con il Toro di Torino, questa, che cos'è, una torre, una corona, e poi il nome meraviglioso, questo meraviglioso nome. Caro Fabio, allora, Inter-Juventus non sarà mai, come ha scritto anche ieri Alessandro Del Piero sui social, una partita come le altre, prego.
Assolutamente no, come fa a essere una partita normale, quindi anche perché spesso e volentieri si è giocato per l'obiettivo grosso, quindi non poteva essere una sfida normale, poi con tutto quello che è accaduto attorno, motivo in più.
Dici tutto allora, vai. Allora, partiamo con qualche numero e poi andiamo ad approfondire un Inter Juventus.
Le sfide da ricordare sono tantissime. Allora, solo limitati al campionato di Serie A, ce ne sono state giocate 174, credo che appunto. Non credo di sbagliare se dico che è l'unica stagione in cui l'abbiamo mancata, quella del 2006-2007, ahimè, però.
Quella è, non si scappa.
Quella da lì non si scappa, quindi si è giocato praticamente sempre, si è mancato solo quella in quell'unico anno, invece la sfida si è sempre disputata due volte in tutte le stagioni da quando c'è il campionato unico, quindi dalla fine degli anni 20, 29, 30. Quindi 174 partite, bilancio favorevole alla Juve, che ne ha vinti quasi metà, anzi praticamente più di metà, perché sono 84, quindi vuol dire che è una sfida che a noi porta piuttosto bene. 44 pareggi, 46 invece le vittorie dell'Inter, ma anche a Milano, dove chiaramente l'Inter ha vinto qualche partita in più, perché comunque nel suo stadio si sente più a suo agio rispetto a quello che invece è a Torino, bilancio leggermente favorevole all'Inter, ma siamo lì, ce la stiamo giocando, sono state 87 anche lì, quindi partita che diciamo così non annoia mai.
Non assolutamente, no. Quello possiamo essere assolutamente sicuri. Fabio, però tu come sempre sei andato a cercare proprio un Inter Juventus per approfondirlo e per insomma ricordare anche, sottolineare anche tutto quello che stava accadendo in quella fase.
Guarda, ho puntato sul Juve Inter del primo anno del ciclo, ciclo aperto, quindi stagione 2011-2012. Vabbè, magari qualcuno pensa che l'abbia fatto per ricordare a Conte quando era ancora con la maglia della Juventus, però secondo me quella partita lì è stata una di quelle fondamentali, sì, perché a parte che si giocava abbastanza presto, perché abbiamo giocato a fine ottobre e quindi non era solo la decima giornata di andata, anzi sarebbe stata la nona giornata, perché la prima giornata quella che si sarebbe dovuta giocare contro l'Udinese fu poi rinviata più avanti, era stato rinviato tutto il primo turno di quella Serie A, noi avremmo poi esordito contro il Parma allo Stadium. Quindi erano appena state giocate 9 partite, la Juve era già in testa al campionato, mentre l'Inter invece era molto attardata. Era l'Inter di Gasperini, che era poi durato 3 partite, era già subentrato Claudio Ranieri, quindi da un ex Juventino, e c'era un distacco enorme. Però di fatto, se guardiamo la rosa e la formazione di quell'Inter, credo che almeno 7-8, se non di più, erano ancora i protagonisti del triplete. Certo. E che probabilmente è stato... Bisognerebbe chiederglielo a loro cosa ne pensano loro, ma il fatto di aver voluto tenere tutti quei giocatori lì, probabilmente per riconoscenza, poi l'hanno pagata cara.
Fabio, diciamo, ci fu quell'abbraccio meraviglioso, no? tra Claudio Marchisio dopo il gol e proprio Antonio Conte, no? Cioè quella fotografia che è rimasta nel cuore di tutti noi tifosi bianconeri. Momento speciale, perché quel mese, insomma, a cavallo tra quell'ottobre, poi la vittoria all'Olimpico con gol di Simone Pepe, lì stava prendendo forma, no? Iniziamo ad avere la sensazione che sarebbe potuta essere una Juventus competitiva veramente, no?
Sì, anche perché nello scontro diretto col Milan, che era stato qualche settimana prima, io aveva nettamente dominato, poi vinto con 2 gol nel finale, sempre di Claudio, aveva dato una sensazione di potersela quantomeno giocare con tutte. Infatti, non a caso, se andiamo poi a guardare anche i risultati di quelle prime giornate, la Juve ha fatto molto meglio nei big match rispetto alle partite... contro
qualcosa squadre... con le provinciali sbagliamo, è vero.
Sì, diciamo che è un po' insolito se guardiamo un po' il cammino che ha poi fatto Antonio Conte nelle 2 stagioni successive, dove poi ha praticamente rastrellato punti contro tutti, contro appunto le squadre di classifica inferiore. Invece in quel primo anno pativa contro le piccole e si esprimeva al meglio contro le grandi. Quella partita con l'Inter fu veramente un emblema, la Juve che dominò la partita, rischiò qualcosina, ma la vinse in maniera assolutamente meritata. Vittoria, ricordiamo, 2-1, gol di Vucinic in apertura, pareggio di Maicon che fece un gol straordinario, un missile che rischiò di buttare giù la porta di Gigi, poi loro presero una traversa con Pazzini, con deviazione di Gigi, poi gol di Claudio.
Bellissimo, prima del riposo, okay, ti ricorderai quell'1-2, no? Ci fu uno scambio al limite dell'area, bellissimo.
Diciamo che in quella partita lì, ecco, probabilmente lì era un po' l'emblema di quella Juve, perché... In quella Juve gli attaccanti non segnavano tanto, ma facevano un gran gioco, perché se guardiamo, in quella partita fu schierato Alessandro Matri di punta e lui mise lo zampino in tutti e 2 gol, perché sul primo fu lui a impegnare Castellazzi prima della deviazione di Vucinic, e poi diede quell'1-2 a Claudio al limite dell'area e fu determinante.
È una partita veramente bellissima.
Sì. E poi prima del riposo, cioè,
gol di Claudio meraviglioso
oggi,
proprio.
Non ci spieghiamo come non fu data a Claudio, che fu letteralmente steso da Castellazzi.
Mamma mia, che cosa, mamma mia ragazzi. Lo ricordo benissimo, uno dei rigori più clamorosi che abbiamo mai visto. Come fece,
però la cosa bella che
non
noi...
fischiò il direttore di gara qualcosa. Sì, sì. Castellazzi che franò completamente su Claudio Marchisio.
Sì, lì ci sarebbe stato rigore rosso, quindi avrebbe definitivamente chiuso la partita. Ma la cosa bella è che poi noi a distanza di anni ricordiamo più il risultato e non tanto
quello fa parte della nostra cultura.
E pensa che alla vigilia di quella partita, Nicola, sono andato a rivedermi qualche intervista. C'era stato l'assemblea degli azionisti dell'Inter. Sì. E c'era Moratti che diceva che in quel periodo di non prendersela con gli arbitri, perché non c'era nessun complotto contro l'Inter, perché se l'Inter aveva pochi punti non se la poteva certo prendere con gli arbitri, anche se chiaramente qualcuno gli aveva subito fatto la classica domanda se temeva l'arbitraggio di Rizzoli per quella partita. Invece fu piuttosto smentito, quindi...
La storia non cambia mai, non cambia mai.
Sì. Poi dice che cosa
dimmi.
Che Mourinho aveva più volte parlato con Ranieri in quelle partite, quindi sai, ti dimostra quanto il fantasma dello Special One pesava.
Aleggiasse ancora, aleggiasse sull'ambiente interista. Fabio, invece, visto che stiamo anche vivendo una situazione particolarmente delicata in queste ultime ore dal punto di vista politico, cosa accadeva nell'ottobre 2011? C'era qualcuno al governo o litigavano? Anche
no, però ti posso dire che erano i primi giorni di Renzi.
Ecco, neanche l'abbiamo preparata questa. Ma...
Sì, era in corso di fatto il classico incontro di Firenze della Leopolda.
Sì.
E da lì Renzi, che era già sindaco di Firenze, quindi non era proprio l'ultimo dei politici italiani, però in quel periodo lì iniziava questa azione...
Di disturbo.
ti disturbo, dai.
Ecco, diciamo.
La classica azione di rottamazione, perché lui aveva chiesto la rottamazione, quindi della vecchia generazione.
Però lui era ancora all'epoca il sindaco di Firenze.
Era ancora sindaco
e
di
poi,
Firenze.
E poi sì, dopo poco.
Si stava
sì,
di fatto con quell'incontro a Leopolda, si era candidato per diventare poi il segretario del Partito Democratico. Avrebbe perso le prime primarie, le avrebbe perse e poi avrebbe poi vinto.
Giro giro tondo, ritrovo sempre, vabbè, non diciamo sempre. No, quindi, neanche riesco a farla rima, abbiamo capito.
Quindi eravamo appunto ottobre del 2011. Cioè,
eravamo praticamente sotto scacco di Renzi, anche all'epoca, possiamo dirlo? Bene.
Sì, magari. Vabbè, più il partito
posso ridere questa cosa, posso ridere un pochino. Senti, invece nel mondo, dimmi se c'è qualcosa di particolare, hai trovato qualcosa?
Un paio di cose che ho trovato, intanto eravamo a pochi giorni dalla tragica scomparsa di Marco Simoncelli, che era morto in quel Gran Premio in Malesia, se non sbaglio. E tanto che in quei giorni lì a Bologna era stato inaugurato il Motor Show, che era stato appunto giustamente dedicato alla memoria del Sich, e quindi erano giorni un po' di tristezza dal punto di vista sportivo. Sempre dal punto di vista sportivo, Stati Uniti, si erano chiuse le Major League di baseball con la vittoria dei St. Louis Cardinal contro i Texas.
Che mai trovato?
Era un periodo incredibile, perché adesso noi parliamo di lockdown, ma in quel periodo lì c'era il lockout, perché c'era il campionato NBA fermo.
Oh, ricordo bene.
Per la serrata dei giocatori, che avevano fatto uno sciopero durato tantissimo, avevano dovuto dimezzare il numero di partite della regular season, una roba.
Che poi, fammi dire una cosa per arricchire il racconto. È una cosa che accadde anche, siccome hai citato il baseball, accadde anche nel campionato di baseball, ricorderai, qualche anno precedentemente.
Sì, ma capita spesso lì, perché poi lì i giocatori hanno veramente.
Cioè, lì veramente si fermano per mesi, non è che come qui in Italia che hanno scioperato, ricorderai, due o tre volte una partita, no? No. Lì, se non raggiungevano gli accordi, i protagonisti si sono fermati addirittura per mesi. È capitato nel baseball e nel basket, hai fatto bene a ricordare.
Sì, infatti era proprio in quel periodo lì. Adesso non ricordo quando ripresero a giocare, perché lì eravamo fine ottobre, e fine ottobre più o meno è il periodo in cui in situazione normale inizia la stagione dell'NBA, invece in quel periodo lì era ferma e avrebbero ripreso. Tanto che, se non vado errato, in quel periodo di serrata si era parlato della possibilità che Kobe Bryant potesse giocare in Italia qualche partita, così per tenersi in condizione. E se non sbaglio doveva andare a Bologna a giocare, poi invece non se ne fece nulla, perché proprio in quei giorni venne poi firmato l'accordo, e quindi lui sarebbe poi tornato negli Stati Uniti. Quindi abbiamo mancato purtroppo l'occasione di vederlo giocare da adulto, perché poi da ragazzino invece lui aveva giocato Italia.
In Italia, certo, assolutamente. Che storia incredibile, che peccato anche non averlo potuto vedere, magari, no? Quell'occasione in Italia per qualche partita, visto il suo profondo legame con il nostro paese. Sì. Passiamo da un argomento all'altro, cambiamo completamente argomento, poi ci dobbiamo salutare 10 secondi. Il Papa era ancora Josef Ratzinger, credo di sì.
Sì, direi di sì, diciamo,
perché lo ricordiamo sempre il Papa.
Perché ti dico anche che mi ricordo il giorno in cui è stato nominato invece Bergoglio, se non sbaglio eravamo allo Stadium per la finale di Coppa Italia Primavera, dovrebbe essere in quella...
Ma pensa tu.
Vedi da cosa me lo ricordo.
Io ero in radio, seguì in diretta, ed era proprio in diretta con Stile Juventus, Radio Manamana Sport, e insomma... Ovviamente
quindi dovrebbe essere del...
Seguivamo, 2013, sì, 2013. Seguivamo con grande attenzione quello che stava accadendo a Piazza San Pietro, e lo ricordo con piacere, con tutti i colleghi, con la redazione, tutti scatenati, insomma entravano i colleghi delle news, no, generiche, insomma fu una puntata un po' particolare che andò fino quasi alla mezzanotte. Fabio, grazie, buon fine settimana,
grazie.
E buon Inter-Juventus.
Buon
abbraccio.
Inter-Juventus anche a voi.
Ciao Fabio, grazie.
Ciao Nicola, ciao.
Grazie. Fabio Elena, sua rubrica del venerdì, lezioni di storia. Amici, siamo al capolinea di questa puntata e di questa settimana delle nostre trasmissioni. Voglio ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti appunto in questi 5 giorni. Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio alla parte tecnica, Federico Rossi, come sempre straordinario. Grazie Fede, buon fine settimana anche a te, buon riposo se possibile. E voglio salutare, ovviamente, ringraziare tutti voi, gentili zebre all'ascolto, come sempre in tanti, vi auguro di passare un sereno fine settimana, speriamo di ritrovarci qui lunedì con un bel sorriso, con una bella vittoria della Juventus al Meazza, sarebbe importantissimo. E poi vivremo un'altra settimana molto intensa, ricordiamolo ancora una volta, perché non avremo tempo di respirare, visto che poi mercoledì prossimo a Reggio Emilia andremo a giocarci il primo trofeo della stagione contro il Napoli. È stato un piacere, come sempre rimanete con noi a seguire Due in Bianco Nero, stile Juventus tornerà puntuale lunedì intorno alle ore 15:05. Buon weekend a tutti, vi abbraccio, fate i bravi, mi raccomando, ciao!
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto, fino alla fine.